Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Una guerra nucleare è davvero possibile? Buongiorno a tutti, Emanuele Campanile al microfono. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Marco Lombardi, esperto di gestione della crisi e comunicazione del rischio, docente all'Università del Sacro Cuore di Milano, e Agostino Giovagnoli, esperto di Asia. Grazie prima di tutto della disponibilità.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Guardiamo molto velocemente dai quotidiani di oggi, due in particolare, La Stampa, Nord Corea, gli USA avvisano Kim, il tempo della pazienza è finito, tutte le opzioni, scrive Mastro Lilli, restano sul tavolo, ma gli Stati Uniti sperano ancora di trovare una soluzione pacifica alla crisi della Corea del Nord. Questo è il messaggio venuto ieri dall'amministrazione Trump in attesa di vedere se Kim Jong-un continuerà la sua escalation della provocazione con il sesto test nucleare. E poi, per esempio, da Il Fatto, lo abbiamo scelto per il titolo, Kim, un missile a settimana toglie la pace di torno. Il numero 2 USA sul muro di confine, pazienza finita, pronti a tutto, il regime comunista risponde minaccioso. Se poi guardiamo invece il sito del CNN, il Nord Corea invia un avvertimento alle Nazioni Unite sulla possibilità di una guerra nucleare. Io chiederei in questo caso, allora, partendo con il professor Lombardi, se sono delle minacce con un retrogusto di retorica, oppure sinceramente Kim Jong-un vuole mostrare la sua forza.
Guardi, sicuramente c'è un aspetto di minaccia forte, simbolica, retorica, che appartiene a tutto il mondo della comunicazione, della parata del regime comunista, questo è indubbio. Dall'altra c'è tuttavia anche qualche cosa di concreto, nel senso che un ordigno nucleare nelle vicinanze può sempre essere utilizzato. Io non credo che comunque si vada al di là del mostrare il pelo arruffato. Il rischio lo si corre perché più che un missile che può andare a finire in mare dalla Nord Corea, ci potrebbe essere una reazione eccessiva dall'altra parte, ed è una trappola nella quale, a mio punto modo di vedere, non è opportuno cadere, nel senso che la Nord Corea ha fatto dei test estremamente importanti qualche mese fa, l'ultimo con una bomba che non è ancora chiaro se fosse all'idrogeno o atomica, estremamente, estremamente potente. Il vero problema è dove riescono a portarle poi queste bombe i nordcoreani, perché la minaccia la valuto non per la potenzialità in sede che hanno, ma dove riescono a esportare questa minaccia, cioè riescono a metterle su un missile e questo dove va? Ecco, è su questo punto che dobbiamo discutere. Per esempio, da questo punto di vista, mi sembra eccessivo lo schieramento del Giappone che prende come una minaccia al proprio territorio il prossimo missile che dovesse cadere in acqua indirizzato verso il Giappone. Insomma, di strada ne ha ancora tanta da fare. Io credo che sia opportuno avere una pressione molto forte, come sta avvenendo in questo momento, anche con una collaborazione silente in qualche modo della Cina, ma una pressione che ancora, dal mio modo di vedere, ne ha di strada da fare prima che dovesse veramente organizzarsi in maniera militare di risposta alla Corea del Nord.
Quindi i toni alti anche del numero 2 degli Stati Uniti, Pence, l'era della pazienza strategica è finita, così è una tecnica da giocatore di scacchi?
Beh, è sempre molto rischioso, perché si parte dal presupposto che viene esclusa la manovra militare e lavoriamo solo sul piano della comunicazione. È chiaro che allora continuiamo ad avere questa comunicazione che rimbalza in crescendo costantemente senza risultato. Diciamo che al punto in cui siamo è una strategia da utilizzare. Io trovo più adeguate di supporto a questa strategia gli accordi presi di recente dagli Stati Uniti con i cinesi mentre gli Stati Uniti intervenivano in Siria, tra l'altro.
A proposito, allora, Giovagnoli, di questo rapporto, di questo filo, per quanto sottile, che coinvolge la Cina, dunque che cosa possiamo imparare da questo scacchiere così poco definito ancora, o meglio non rodato?
La situazione della Nord Corea è nota da molto tempo, c'è un gruppo di paesi che lavorano sulla questione della Nord Corea da molti anni, ma in pratica dal 2008 questo gruppo di sei paesi è bloccato dal fatto che la diplomazia in effetti non è riuscita a ottenere quello che voleva, e cioè di contenere le pretese militari, soprattutto nucleari, della Nord Corea. Da questo punto di vista, dire che la pazienza strategica è finita corrisponde purtroppo a una realtà, cioè a un fallimento della diplomazia. Questo fallimento ha ragioni molto precise, e cioè il fatto che a nessuno conviene andare oltre certi limiti, non alla Cina, che vedrebbe con molta preoccupazione un'eventuale riunificazione delle due Coree, perché sarebbe una presenza preoccupante di uno Stato forte alleato degli occidentali. Non conviene alla Sud Corea, perché anche per il Sud Corea un'eventuale riunificazione avrebbe un costo altissimo anche dal punto di vista economico. Non converrebbe al Giappone per i rischi di un'operazione che potrebbe renderla vulnerabile, nel senso che effettivamente i missili che possiede Kim sono in grado di raggiungere il suolo giapponese, compreso quindi la possibilità di un attacco di tipo nucleare. Quindi è una situazione complicata e direi fin troppo definita, in cui irrompe all'improvviso l'imprevedibilità di Trump, perché questo è l'elemento di novità. Un'imprevedibilità molto pericolosa, perché ovviamente gli Stati Uniti sono in grado di distruggere tutti gli arsenali nucleari del Nord Corea, ma non sarebbe in grado di impedire un'azione nucleare che potrebbe rivolgersi nei confronti del Giappone o nei confronti della Corea del Sud, e quindi con un disastro nucleare di enormi proporzioni per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna l'imprevedibilità di Trump è stata contenuta ad un'azione congiunta per la prima volta di Russia, Cina e persino Giappone, perché tutti questi paesi sono interessati proprio a evitare l'esplosione di un conflitto dagli esiti comunque imprevedibili. E lo stesso Trump ha dimostrato, oltre alla sua imprevedibilità, un certo realismo, perché poi in realtà c'è un'altra partita aperta, che è quella più importante per gli Stati Uniti, che è la partita commerciale con la Cina, su cui gli americani hanno troppo da perdere. E quindi, in definitiva, restituire la palla alla Cina, come sembra che stiano facendo in queste ore, corrisponde appunto a questi interessi, che non sono solo militari ma anche di tipo economico.
Quindi, in un certo senso, bisogna discernere una dichiarazione minacciosa dalla reale posizione politica e militare del paese da cui arriva la minaccia. Questo ci sta dicendo?
Questo non lo so, perché in questo momento, come dicevo, siamo tutti perplessi davanti all'imprevedibilità di Trump, il quale ha detto determinate cose in campagna elettorale e sta facendo esattamente l'opposto. Pochi giorni fa ha minacciato fortemente la Corea del Nord, ha mandato delle navi a breve distanza dalle coste nordcoreane, ha mandato anche delle forze speciali, come quelle che uccisero Osama Bin Laden, e questa è una cosa che preoccupa tantissimo ovviamente il leader della Nord Corea, il quale appunto sa che quelle forze speciali sono lì per ucciderlo, e quindi tutto questo è estremamente pericoloso. Ripeto, nelle ultime ore sembrerebbe che Trump abbia consentito a questo schieramento internazionale russo, cino-giapponese, ma come ho detto fin dall'inizio, purtroppo Trump è imprevedibile e dunque non sappiamo alla fine quale sarà la sua scelta.
È imprevedibile forse anche il leader coreano Lombardi. Cosa allora si creerebbe, che contesto, ammettendo per assurdo che la Corea del Nord o per diciamo in modo preventivo, poi ritorsione, sganciasse una o più testate nucleari? Cioè che scenario si scatenerebbe?
Non lo sappiamo in realtà, e questa incertezza si somma all'incertezza, nel senso che la possibilità di usare un ordigno nucleare è qualcosa che è stato espulso, direi, dal ragionamento degli ultimi decenni. Quindi si metterebbero in moto dei meccanismi estremamente perversi potenzialmente nei loro risultati. Di per sé la disposizione, la disponibilità di armi nucleari è una questione tuttora aperta. Ricordiamoci che la Nord Corea aveva firmato un trattato di non proliferazione uscendoci nel 2001, e in realtà in questo momento abbiamo anche dei paesi importanti come Israele, Pakistan, India, Sudan, che non hanno accettato questo trattato e che dispongono di ordigni nucleari. Di conseguenza la messa alla prova o la constatazione che è possibile usare qualche cosa che dall'immaginario collettivo si è voluto espellere in tutti i modi dopo la seconda guerra mondiale non va che a moltiplicare l'incertezza in termini di scenario e di possibilità che si aprirebbero e che non vogliamo provare.
Facendo una ricerca ho trovato una frase bellissime che nascono dal sogno della baronessa von Suttner, premio Nobel per la pace nel 1905. Il disarmo totale di tutte le nazioni e l'istituzione di una corte d'arbitrato che risolvesse i conflitti internazionali facendo ricorso al diritto e non alla violenza è appunto il mio sogno, è la speranza. Giovagnoli, ancora ci sono comunque delle tracce di questa speranza? C'è chi lavora perché appunto non si arrivi a combattere con la clava, come avrebbe detto poi il grande Einstein?
Ma certamente questo sogno è ancora il sogno di milioni e di miliardi di persone, e c'è chi lavora per questo, innanzitutto Papa Francesco, il quale non si stanca di denunciare la realtà di quella che lui ha definito una terza guerra mondiale in corso, e anche in modo molto concreto quanto la produzione e vendita di armi sia essa stessa un fattore di guerra e di conflitto. In realtà oggi purtroppo noi stiamo uscendo fuori da un ordine internazionale che, con tantissimi limiti, tuttavia sembrava garantire un quadro di relativa stabilità, un ordine mondiale diciamo regolato dall'ONU, ma soprattutto poi garantito dalla egemonia occidentale, da quella americana in modo particolare. Siamo entrati oggi in una fase diversa, in una fase in cui non c'è più una grande superpotenza che può garantire l'ordine internazionale, in cui l'Occidente vive una innegabile fase di declino. Quindi siamo entrati in una fase di instabilità in cui i rapporti fra le potenze non sono più ben definiti, emergono nuovi protagonisti che sfuggono dal controllo di tutti, in questo caso la Nord Corea, che la stessa Cina fa fatica appunto a controllare, pur avendo una notevole influenza su questo fastidioso vicino. Dunque questo grande disordine mondiale, di cui in qualche modo anche l'imprevedibile politica di Trump è espressione prima ancora che essere causa, ci rende estremamente inquieti e rende più che mai necessario una grande mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale per ricostruire su basi nuove un nuovo ordine internazionale, una prospettiva di pace.
Lombardi, allora sul filo delle parole di Giovagnoli e la speranza di molti, c'è abbastanza tempo? per costruire tutto questo?
Dobbiamo trovarlo, il tempo sta correndo rapidamente, ma io credo che ci sia ancora abbastanza tempo. Il problema non è fare le cose, in questo momento è mettere in moto le cose, perché quello che stava dicendo Giovagnoli richiede un cambiamento nelle persone profondo, direi proprio nella forma antropologica con la quale noi pensiamo alla governance globale. Per cui non è tanto il tempo che ci serve per fare le cose quanto per innescare, avviare il processo che deve essere veramente nuovo. Il tempo ce n'è abbastanza, ma l'impresa è veramente difficile, non vorrei che fosse sovrumana.
Io ringrazio Marco Lombardi, esperto di questioni di gestione della crisi e comunicazione del rischio, grazie ad Agostino Giovagnoli, esperto di Asia, buona vita e buon lavoro soprattutto.